tempo dello spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati a Tempo dello Spirito da Luisa Nitti
e da Gael Kurtens, una chiesa che accoglie e che viene accolta. Apriamo la puntata con una riflessione biblica che parla di un viaggio.
E il pastore battista Angelo Reginato a commentare un brano tratto dal libro degli Atti degli Apostoli.
Un racconto che peraltro è stato scelto anche come testo guida per le celebrazioni della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, evento ecumenico in corso in questi giorni.
E parleremo ancora di ecumenismo questa mattina con la rubrica Tempo Presente. Da 20 anni è attiva la comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino. Ne parleremo con alcuni dei suoi esponenti.
La puntata si chiuderà quindi con la rassegna stampa e la segnalazione di alcuni appuntamenti.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Come anticipato in apertura, è con noi oggi il pastore battista Angelo Reginato.
A partire da questa domenica, il pastore Reginato apre un ciclo di 4 meditazioni che prendono spunto dai capitoli conclusivi del libro degli Atti degli Apostoli.
Legge il testo biblico Paolo Sesana.
Siccome eravamo sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno dopo cominciarono a gettare il carico. Il terzo giorno, con le loro proprie mani, buttarono in mare l'attrezzatura della nave. Già da molti giorni non si vedevano né sole né stelle, e sopra di noi infuriava una forte tempesta, sicché ogni speranza di scampare era ormai persa.
In che acque navigano le nostre chiese? E noi? Tra il 18 e il 25 gennaio le chiese vivono la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Un tempo per incontrarsi, riflettere e invocare il dono della comunione. Nonostante il cammino del dialogo ecumenico in corso da più di un secolo ed il clima collaborativo che caratterizza molte chiese, i cristiani sono divisi e tuttora tentati di vivere la differenza come inimicizia. Per provare a far fronte a questa situazione scandalosa, quest'anno proviamo a riflettere su quella pagina degli Atti degli Apostoli che narra il viaggio dell'Apostolo Paolo da Cesarea a Roma. Sarà questo racconto a fare da filo conduttore alle nostre meditazioni. Di quella scena, i promotori della settimana di preghiera hanno evidenziato un versetto scelto come titolo: «Ci trattarono con gentilezza». Ma a dispetto del tono rassicurante del titolo, il testo complessivamente suona inquietante. Ne abbiamo avuto un assaggio nei versetti letti all'inizio. Nel raccontare il viaggio di Paolo, l'autore di Atti mette in scena il simbolo potente della navigazione, che lungo tutta l'antichità ha significato la vita messa alla prova in mezzo ad un mare di guai. L'esistenza è un procedere incerto, dove il necessario governo della rotta deve fare i conti con gli imprevisti che possono travolgere la barca. Da Omero in poi, la metafora del viaggio e delle sue vicissitudini ha interrogato gli umani che provano a discernere un senso nelle vicende della vita. Vale anche per le chiese? Pure i discepoli e le discepole di Gesù si trovano sulla stessa barca? A detta di Luca, l'autore di questo testo, anche il cammino storico delle chiese è soggetto a derive e rimane a rischio di naufragio. Può sembrare strano a quanti pensano la fede come sicurezza, come esperienza garantita e sottratta all'esito fallimentare. Luca narra di una situazione disperante, dalla quale certo, come vedremo, le persone presenti sull'imbarcazione scamperanno, ma non senza dover prima compiere delle scelte drastiche, quali il buttare a mare il carico e in un secondo tempo persino le attrezzature. Fuori metafora. Le tradizioni che costituiscono il carico pesante accumulato lungo questi 20 secoli di storia del cristianesimo e le istituzioni di cui le chiese si sono dotate per attrezzarsi nella navigazione, tutto questo patrimonio, in caso di deriva, deve essere sacrificato pur di conservare l'unico vero tesoro delle chiese, ovvero le persone. Vi sembra un'affermazione azzardata? Lo penso anch'io, che mi nutro di quel carico e confido in quelle attrezzature, che amo la barca della mia chiesa con la quale provo a solcare il mare di questo nostro tempo. Non sono qui a proporvi gesti rivoluzionari, ma il racconto di Atti interpella voi e me su cosa ci stia veramente a cuore. E lo fa come quando un insegnante pone ai suoi allievi la fatidica domanda su cosa porterebbero con sé nell'isola deserta. Se la storia ci costringesse a dover scegliere cosa tenere e cosa lasciare, cosa saremmo disposti a buttare a mare? In fondo, questo racconto, facendo leva sull'immagine della navigazione, ci richiama all'essenziale, cioè alla vita delle persone che per Gesù costituisce il cuore dell'Evangelo. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Per noi umani, per le nostre vite, Gesù ha buttato a mare persino se stesso. E noi cosa siamo disposti a fare per dare vita, per riconciliare questa umanità? Buona domenica.
Land.
Let my people go.
Oppressed so hard they could not stand.
Let my people go.
So the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way,
way
down,
down
in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way,
way
down,
down
in Egypt land. Tell all Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
Firstborn dead.
Let my people go.
'Cause the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way,
way down,
down in Egypt land. Tell old Pharaoh
to let my people go.
Il grande Louis Armstrong esegue questa versione dello spiritual afroamericano Go Down Moses.
Anche qui si parla di un viaggio o piuttosto di una fuga, quella del popolo ebraico dalla schiavitù a cui era sottoposto in Egitto.
E come spesso accade in questo genere di canti tradizionali, la schiavitù del popolo di Israele rappresenta quella stessa condizione di schiavitù subita dagli afroamericani nell'America dell'Ottocento.
In chiusura di questo ascolto musicale vogliamo ricordarvi di scaricare o riascoltare le puntate di Tempo dello Spirito collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione.
E potete riascoltarci anche direttamente dal vostro smartphone scaricando la app della RSI.
Tempo presente. Dentro l'attualità.
chiese diverse, chiese in dialogo. Compie 20 anni la comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Canton Ticino.
Uno strumento che da due decenni promuove sul territorio il dialogo ecumenico. Ne parliamo con alcuni dei suoi responsabili.
Dalla diffidenza al dialogo, un cammino possibile. Protagoniste le chiese cristiane del Canton Ticino. Due decenni fa, a gennaio del 2000, nasceva la comunità di lavoro delle chiese cristiane e questo pomeriggio una celebrazione ecumenica nella cattedrale di Lugano ricorderà l'avvio di questo cammino comune. Cristiani di confessioni diverse all'ascolto della parola per discutere, pregare insieme.
Penso che bisogna parlare di cammino, di percorso in itinere, durante il quale ci si sente sempre un po' mancanti, ma non nel senso frustrante del termine, ma nel senso proprio costruttivo, cioè del sentire la necessità di camminare insieme.
Don Rolando Leo, che abbiamo appena ascoltato, è il presidente della comunità di lavoro delle chiese cristiane, una organizzazione che vuole coltivare nelle chiese la sensibilità ecumenica, favorire il dialogo, diffondere informazioni sulle attività delle chiese membro. Daniele Campoli è pastore riformato a Lugano.
Festeggiare il 20° significa per noi rinsaldare l'impegno a conoscerci sempre di più e cercare modi in cui possiamo testimoniare insieme e nella diversità la nostra fede comune in Gesù Cristo. Nello stesso tempo questi festeggiamenti ci permettono di guardare a ritroso e vedere quanto abbiamo potuto realizzare e vivere insieme.
E di traguardi concreti in questi 20 anni di storia ce ne sono stati alcuni. Uno dei più significativi, la firma del documento sul riconoscimento reciproco del battesimo, un momento davvero importante per il dialogo fra cristiani in Ticino. Pastore Campoli, come nacque l'idea di creare una comunità di lavoro delle chiese cristiane?
Il modello era già stato lanciato a Milano dall'allora cardinale Carlo Maria Martini. Una collaborazione tra chiese dove non sono privilegiati i ruoli a volte socialmente veicolati dalle maggioranze sulle minoranze. Le chiese hanno compreso, forse prima delle istituzioni politiche, quanto sia importante dare voce e valorizzare le minoranze sul territorio.
Valorizzare le minoranze quindi in una relazione paritetica fra le diverse confessioni. La comunità di lavoro delle chiese cristiane ha comunque anche relazioni in contesti più ampi, a livello nazionale ed internazionale, ma resta forte l'attenzione su tutto quanto accade a livello locale in fatto di relazioni ecumeniche.
Questo momento che si terrà nel pomeriggio sarà un momento in cui vogliamo rinsaldare questo nostro obiettivo del dialogo, delle conoscenze reciproche, ma nello stesso tempo è un segno di speranza per questo mondo dove le diversità vengono alcune volte sentite come un problema, come un ostacolo, mentre la nostra è una testimonianza concreta, vissuta, con la quale vogliamo dire dialogando possiamo incontrarci, si possono gettare ponti e le paure possono cadere.
La storia dell'ecumenismo a livello cantonale ha radici molto profonde e alcune tappe davvero significative. Il pastore Otto Rauch fu uno dei fondatori alla metà degli anni 70 di un altro organismo ecumenico. Si chiamava Commissione Ecumenica di Dialogo ed era stata istituita dal Vescovo di Lugano. Ne facevano parte 6 protestanti e 6 cattolici, un primo importante segnale di ecumenismo.
Sono stati anni molto vivaci nel mio ricordo, perché eravamo tutti iniziatori, principianti. Io venivo anche dai Grigioni, dove ho avuto contatto con le comunità cattoliche nella Valtellina, che anche erano aperte adesso, dopo il Vaticano II, a contatti, soprattutto a dialoghi con la Bibbia, studiare la Bibbia. Questo era importantissimo. E anche noi nel Ticino, mi ricordo quegli anni, abbiamo affrontato non solo i temi biblici, ma anche temi dottrinali. Per esempio il matrimonio di coppie miste.
Pastore Otto Rauch, c'era reciproca curiosità in quegli anni fra la componente cattolica di maggioranza e la minoranza protestante?
Sì, c'era molto interesse, non direi generale interesse tutta la diocesi, ma da certe persone aperte e vivaci e che erano interessate allo studio della Bibbia, all'attualità della Bibbia, ai problemi che la Bibbia suscitava quegli anni lì.
La pluralità di presenze confessionali nel Ticino oggi rende il dialogo più complesso?
Più complesso, certamente, ma più interessante, perché è un'apertura che non esisteva ancora alla fine degli anni 70 verso tutti i gruppi, le comunità religiose del cantone Ticino. E questo è stato un grande sviluppo, un grande progresso, che tante comunità piccole hanno cominciato a lavorare assieme.
La comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino, lo ricordiamo, è composta oggi dalle chiese anglicana, dalla chiesa cattolica cristiana, cattolica romana, evangelica battista, evangelica riformata, ortodossa e siro-ortodossa. Un ventaglio di confessioni cristiane che tentano un cammino comune, 20 anni fa, così come anche oggi. E a segnare l'anniversario, i 20 anni dalla fondazione, una celebrazione ecumenica, lo abbiamo detto in apertura, si terrà questo pomeriggio alle 16.30 in cattedrale a Lugano. La data non è scelta a caso, è appena iniziata infatti la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, un appuntamento ecumenico annuale che vedrà diversi momenti di incontro e preghiera fino al 25 gennaio. E in chiusura torniamo ancora al presidente, Don Rolando Leo.
Dopo 20 anni si può dire che l'ecumenismo è ben più antico, che noi ci siamo riorganizzati perché c'era già una piccola comunità ecumenica prima, no? Ma ci sentiamo parte comunque, quello che è bello in questo percorso, parte integrante di un popolo che cammina, che a me ha aperto gli orizzonti davvero. Il giardino delle chiese cristiane è veramente molto ricco, affascinante, fatto di percorsi diversi, di sensibilità diverse, ma di una fede che è unica, che ci accomuna.
Ricordiamo di nuovo in chiusura di queste interviste che è in corso la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Potete trovare l'agenda dei numerosi appuntamenti sul sito voceevangelica.ch nella sezione dedicata alle comunità.
E noi vogliamo segnalare in particolare un incontro che si svolge a Bellinzona. Venerdì 24 gennaio nella Chiesa Riformata alle ore 20.30 il professor Paolo Ricca, teologo protestante, discute con il professor Andrea Grillo sul tema ecumenico della ospitalità eucaristica.
Una questione che purtroppo divide ancora le chiese cristiane, ma esistono da tempo esperienze e gruppi locali che tentano di andare oltre le questioni teologiche e dottrinali per giungere alla vera unità fra credenti cristiani.
Venerdì 24 alle 20.30 a Bellinzona con i professori Paolo Ricca e Andrea Grillo.
Visto e letto. Uno sguardo alla stampa.
Ci ha raggiunto Paolo Tognina adesso per la rassegna stampa. Quali segnalazioni hai per noi oggi?
Il numero di febbraio del mensile protestante svizzero-francese Réformé dedica un dossier al tema del rapporto tra religione e sport. Apre il dossier un'appassionante riflessione firmata da Joël Bury sui valori veicolati dallo sport. È indiscutibile, afferma l'autore, che la pratica sportiva abbia delle ricadute positive sulla vita delle persone. Ma è anche vero che la ricerca ossessiva del corpo perfetto, del gesto atletico perfetto, della prestazione migliore, possono anche avere risvolti negativi e problematici. Bury sottolinea il fatto che nello sport ci sono regole da rispettare, dunque questo è anche un allenamento per la vita quotidiana, nella quale è necessario trovare il giusto equilibrio, una sana armonia tra voglia di superare i propri limiti e rispetto delle norme. Il dossier prosegue con un articolo sul ruolo degli arbitri, un approfondimento del teologo losannese Olivier Bauer sui gesti religiosi compiuti da molti sportivi e un ritratto di Sandrine Rae, già giocatrice di disco su ghiaccio della nazionale elvetica olimpionica a Torino, che oggi, dopo aver seguito una formazione teologica e pratica, è impegnata come cappellana degli sportivi nell'ambito dell'organizzazione cristiana Atleti in Azione. Questo ritratto lo potrete trovare in versione italiana nel sito voceevangelica.ch. Rimanendo in ambito francofono, segnalo che nel numero del 9 gennaio del settimanale protestante francese Reform si trova una lunga intervista con il divulgatore scientifico americano Jeremy Rifkin sul tema della transizione ecologica. Nell'intervista Rifkin, il cui ultimo libro porta il titolo di New Deal Verde Mondiale, denuncia senza mezzi termini la crisi ecologica nella quale siamo entrati, ma disegna anche un quadro positivo degli sviluppi possibili che possono contrastare la devastazione del pianeta e potrebbero portare l'umanità verso nuovi modelli di vita. Una prospettiva interessante, implacabile da un lato, ma anche ricca di speranza dall'altro. Il testo dell'intervista lo potete trovare in versione italiana sul sito voceevangelica.ch. E per concludere, un rapido sguardo al numero del 10 gennaio del magazine protestante svizzero-tedesco Bref, che presenta una lunga intervista con lo scrittore Martin Walser, autore tedesco molto apprezzato, che vive sulle rive del lago di Costanza e che a marzo compirà 93 anni. Walser riflette nell'intervista su ciò che davvero è importante nella vita, sul ruolo della fede come solido fondamento di un'esistenza e sull'eventualità di andare in Svizzera per chiudere i propri giorni.
Siamo in chiusura di questa puntata, grazie per essere stati con noi. Tempo dello Spirito torna fra una settimana.
Un ringraziamento al tecnico Tiziano Trotto che ha lavorato con noi in studio.
Da Luisa Nitti e Gael Kurtens, buona domenica, a risentirci.